sono potenti, rapidi, acidi, scaltri, implacabili.
Zona Wrestling
has just passed you by.
Wow, man, freak out!
E via, gira pure.
Questo è amore! Questo è davvero amore!
Bentrovati amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata numero... Aiutami Giovanni e Danilo, aiutatemi a dire puntata numero...
100!
100! Come la... 100.
Come la ruota della fortuna.
Esatto.
Salutiamo, come...
salutiamo i Vazzanicchi, ok, il prezzo è giusto, non la ruota della fortuna.
Ecco, sì sì, Vazzanicchi, non la ruota della fortuna. Iva ci ascolta sempre, tra l'altro, Danilo, vero? Mi ha twittato, ti prego, citami... mettendo anche addirittura come intro, se esiste su YouTube, 100 100 100,
sì, vero? Tra l'altro una volta ha chiamato anche il presidentissimo in trasmissione, sì. Gli ha intimato di alzarsi e di andarsi dal nostro podcast,
ecco. Esatto. Il presidentissimo tra l'altro questa settimana ha fatto la review di cosa? Di Turning Point, per dire quanto siamo disgraziati, tra l'altro, farla fare a lui.
Purtroppo anche lui deve sporcarsi le mani ogni tanto a fare i TNA.
Ecco. Poi tra l'altro hai visto, Giovanni, il gigantesco banner che è sopra la tua testa, così to Zona Wrestling intervista Stefano Benzi, sì.
Certo.
Ma è enorme, è proprio una cosa gigantesca. E più o meno non è che non c'è in questo momento, dice sì, però ci siete voi tre stronzi. No, c'è più avanti, quindi facciamo prima una mezz'oretta così tradizionale, siamo i tre conduttori abituali dello show, e poi nella
minchia, come amiamo autodefinirci,
esatto, sì. E poi nella seconda parte invece c'è questa intervista seria, Danilo, seria, commovente a tratti ma implacabile allo stesso tempo, ecco, questo è la...
Cioè ti sei dichiarato a lui?
No, allora no, non esattamente. Quindi ascoltateci poi nella seconda parte, e vi consiglio veramente di non perdervela, perché è veramente ottima, soprattutto perché l'ho fatta io, sai, Giovanni?
Sì, lo so.
Grazie.
Ma sarà ottima per la presenza del signor Benzi.
Soprattutto. Di che vogliamo dire, Danilo? C'è Survivor Series, così per dire, ecco, se dobbiamo un po' attualizzare questa triste puntata numero... No, non triste, cioè abbiamo i fuochi artificiali.
No.
L'immagine sopra è 100 con i fuochi artificiali. Sì, sì, non abbiamo badato a spese. Survivor Series, per dire, no? Che tra l'altro poi domenica c'è il live show alle 22:30, quindi non perdetelo. Survivor Series, c'è un pre-show che hanno buttato fuori Zack Ryder e Santino Marella, Giovanni.
Ah, quindi abbiamo saltato Turning Point?
No, vai, lo facciamo dopo Turning Point.
C'è un pre-show, sì, è evidente, da qua si capisce già quale sarà il risultato, perché hanno cambiato... Lui è una coppia così all'ultimo momento, dove una 60 Zack Ryder, invece sono Tyson Kidd e Justin Gabriel. Vinceranno i tuoi. Sì, stavo leggendo come avevo scritto io.
Ecco.
Vinceranno i due membri della Three Man Band.
Ecco.
Anche perché non diciamo che sono una stable un po' a stronzo, però.
Ecco.
Insomma, qualcosa possono tirarci fuori, almeno qualcosa di divertente. Dai.
Ecco. Oh,
se fanno un video musicale, cioè hanno svoltato.
Sì.
Vabbè, già quando fecero Behind Music, sai, dove li intervistavano, che Jinder Mahal diceva che lui era il Joker, no? Del trio.
Sì, no, il simpaticone. Era. Diceva, io sono il simpaticone, e faceva...
Sì, sì, sì.
E salutiamo prima di pronosticare il risultato del pre-show, ma tra l'altro l'abbiamo già detto, no? Vincono...
Sì, Trima Gabbai.
Salutiamo un po' tutta la nostra redazione, in particolare però Darius, Danilo.
Sì, il nostro amicus Darius.
Il nostro carus Darius. Kofi Kingston, due punti. Randy Orton mi diede nello stupido, punto interrogativo. Vi spiego, quindi diamo spiegazioni rispetto a questa news, molto bella.
Sì, sì.
Poi bellissima.
Congratuliamoci con lui che entra di diritto ad essere il primo Broscus numero 21.
Esatto, il nostro Carus, Darius, Broscus, eccetera, eccetera.
Centus Furnus.
Stocazzus.
No, vabbè. mai volgari. Allora, Giovanni, mi aveva scritto il presidentissimo, ha detto, siccome questa, in questo radio show c'è l'intervista a Stefano Benzi, non diciamo volgarità, va bene? Non le dobbiamo dire.
Ah, okay.
Perché Stefano mi aveva detto, dice, poi lo riascolto in macchina. Ora, ti immagini questo momento qui esatto mentre ascolta in macchina e tu dici queste cose? No, ti rimprovero ufficialmente. Mai volgari, Danilo.
Culo.
Ecco, il titolo degli Stati Uniti, no? Tra Antonio Cesaro e questo wrestler che, dobbiamo dire, è stato un po' pushato dalla WWE, forse per merito nostro, Giovanni. Forse perché è membro della R Foundation.
R-Truth. Sì, non ho capito bene di chi stiamo parlando.
R-Truth.
Ah, Antonio Cesaro. Vabbè, pushato, insomma, sarà carne da macello come gli altri.
No, ma è pushato.
Magari il match di la difesa di Antonio Cesaro sarà leggermente più arduo, però insomma, sempre perderà R-Truth. È l'uomo giusto al momento giusto, diciamo, per lo status di Cesaro. È l'uomo giusto, sì, una buona difesa contro di lui, poi può.
Però ecco, R-Truth, Danilo, è nella nostra immagine di fianco a Hulk Hogan,
cioè, nella stable, cioè.
È nella stable, ecco, quindi probabilmente per Cesaro inizia questa sfida alla stable degli R.
Sì, fa parte della stable. Beh,
in questo momento, tra l'altro, Danilo è partito a Giovanni nel computer l'intro di Mortal Kombat, così tanto. Sì. Per
pensavo che avesse fatto una fatality così.
Sì, esatto. Per cui,
una babai che ho fatto. Ecco,
il cane l'ha fatta Giovanni, la fatality. Stavano.
Mi ha sfilato la spina dorsale.
Comunque vince Antonio Cesaro, dai, sicuro.
Sì, vince Antonio Cesaro, me lo auguro anche.
Allora, Danilo, faccio un respiro. Divas Title Match. Ho detto
come?
Bene. Divas Title Match.
Che vuol di Divas?
Divas, così è scritto sul nostro sito, per cui
Divas scritto con la D di Troione.
Così, vabbè.
Ah, ok.
Quindi Yv Torres e Caitlyn versus Caitlyn.
Addirittura.
Sì, sì, ormai ruotano più o meno, insomma, ecco, a questa faida da qualche mese, da settembre.
La vera domanda sì. È potrà eguagliare il primo Shawn Michaels contro Undertaker a WrestleMania?
Questo match?
Sì.
Giovanni?
Considerando il fatto che stavate prendendo per il culo per come l'ha scritto Divas Title Match, io direi di sì.
No, non era per quello.
Però il problema è Caitlyn.
Sì?
Sì. Il problema è che perché Yv qualcosa l'ha anche dimostrato.
Ah, perché Yv è...
No, vabbè, non è.
Sai che c'ha Yv che fa la mossa ad effetto, però a livello basic è forse una delle peggiori, capito? Nel senso che è come se incollasse un moonsault dopo 10 vaccate.
Ecco.
Tanto vale non farlo, non so se la pensi come me.
Ecco, tipo il peggior Savicevic negli anni 90, Danilo.
Il genio,
ecco. Camminava in campo, però poi la buttava all'incrocio dei pali da 50 metri.
No, vabbè, secondo me non è male così. No. Può essere ben amalgamata con altre lottatrici delle.
No, non è che è male. Cioè, nel panorama odierno della federazione, insomma, è oro puro. Però nel contempo, ti dico, a livello proprio basic è un po' che viene guaiata, mettiamola così.
Ecco, comunque vince lei o vince Caitlyn?
No, ho paura di questo
sì,
match,
sinceramente. Sì.
Sì,
ho abbastanza paura, però alla fine dico Yv Torres.
Secondo me arriverà il momento di Caitlyn di qui a breve, anche perché non c'è nessuno praticamente. Cioè, si sono ridotti a mettere Aksana, che di fatto è la lottatrice peggiore di tutti i tempi della storia del mondo, nei classici three woman tag team match contro, no? Quindi insomma, temo un pochettino di quello che potrebbe accadere. Però insomma, credo che non sia ancora arrivato il suo momento. Anche se capisco insomma, che c'è il serio rischio che possa vincere, come ha detto Giovanni.
Ecco, vabbè, no, io invece pensavo che Eve continuasse a scorrazzare nei ring, no, da campionessa. Vabbè, invece il titolo di SmackDown: Pesi Massimi, Big Show, Sheamus. È così scontato questo match?
No, guarda, ti dico, io ho sempre pensato che Sheamus potesse rivincere il titolo subito. Sì. E lo rivincerà, però considerando che, insomma, WrestleMania manca ancora un po'. C'è TLC fra un mese, quindi diciamo che magari Big Show un altro mese può anche farsela. Intanto si costruisce il match a stipulazione speciale per TLC e dove Sheamus rivincerà il titolo, magari usando sedie e cose varie.
Secondo me la vittoria del titolo di Big Show è squisitamente per far diventare Sheamus un ancor più pluricampione.
Sì, può darsi.
Come la vedi tu? Però nel contempo i dissidi che si stanno creando tra Booker T e Sheamus, che Sheamus è particolarmente aggressivo con l'angle finale di SmackDown, c'è stata quella fase brawling nel parcheggio, no? Secondo me potrebbe avere il suo impatto per un finale sporco con il coinvolgimento anche di Booker T o cose del genere, non chiaramente con il termine di Booker T, però, insomma, non propriamente un finale pulito. Secondo me non vincerà pulito Big Show contro Sheamus, così come ha vinto nel precedente pay per view. A me questo qua è pacifico, però vedremo come la gestiranno. Secondo me rischia di vincere la cintura Sheamus, però non ancora, magari il pay per view successivo.
Ecco, però quasi sicuramente ci sarà un rematch a TLC. Possiamo dirlo quasi al 99%, al di là,
sì,
del risultato.
Sì, anche perché poi cosa fai? O trovi un altro sfidante, lo mandi sia a TLC che alla Rumble.
Appunto, ormai i tempi sono talmente brevi, poi
figurati se
sprecano una storyline buona per TLC, insomma, ecco, dove è il pay-per-view delle stipulazioni speciali, per cui è fatto quasi apposta. Danilo, volevo aprire una parentesi rispetto alla nuova gestione della nostra fanpage su Facebook, che tu segui quotidianamente.
Certo.
Ecco, la nuova gestione, che tra l'altro abbiamo superato ormai 60.000 fan, no? Per cui figurarsi. Volevo salutare l'omino, che in realtà poi è il redattore misterioso, che pubblica ogni foto cagata che mettono i wrestler su Twitter.
Tipo
Zack Ryder alle scuole medie. oppure l'alba vista dal ranch di Stone Cold Steve Austin, capito? Cioè, tutte robe molto utili. Oppure, oppure la David Hart Smith, Giovanni, con un animale imprecisato sulle ginocchia. Ecco, questo.
Siamo sicuri che era un animale?
Boh, spero per lui di sì, insomma.
E non fosse lui senza mutande?
Vabbè, questo non lo so. Oppure, no, c'è l'immagine degli Usos a petto nudo sulla spiaggia e un nostro lettore, si chiama Fabio, scrive: mi sembrano due uomini implacabili. Questo, ora non proprio in questi termini, perché sennò
un tempo
era...
si mettevano le foto delle belle,
esatto, esatto. Ora invece
foto delle beautiful people,
invece adesso
col PG ci siamo ridotti
anche noi a Zack Ryder alla festa delle scuole medie, insomma, ecco.
E... arrestato, ripeto, non noi prima, oppure
liberato. No, proprio alle scuole medie, anche se in America non esistono. Si chiamano scuole medie di Zack Ryder.
Tra l'altro il periodo era in libertà vigilata, sì, Zack Ryder.
Esatto.
Salutiamo il Cristore Tese con la sua meravigliosa canzone.
Tapparella.
Caldamente a
Tapparella. E chiusa parentesi, Giovanni. Survivor Series Match. Allora, il Team Foley che non c'è Mick Foley che combatte, però c'è The Miz che è tornato face di fatto, sì. Randy Orton, Kane, Daniel Bryan e Kofi Kingston, che invece sta tornando heel, Danilo, con un carisma impressionante tra l'altro, contro il team Ziggler fatto da Dolph Ziggler, Damon Sandow, Cody Rhodes or Substitute, così è scritto nella preview, sai Giovanni? Non
so se... te l'ho scritto io.
Hai scritto or Substitute in inglese, sei fantastico. Wade Barrett e Alberto Di Rio, chi sarà il Substitute, Daniele?
Dicono Tensai. Se...
Tensai.
Però notizia di oggi che gli ultimi esami di Cody Rhodes sono abbastanza positivi, non sì. Si sa se ci sarà però.
Sì, perché era in dubbio The Rock, sai Danilo, però dicono no, ma forse è meglio Tensai. Questi sono i rumors.
Giochiamoci il signor Lord.
Sì, il signor Lord può fare meglio, ci può aiutare a vendere più pay per view. Questo
sì,
hanno pensato un po' così. Allora, all'interno ci sono tante faide incrociate tra i partecipanti, come tradizione in questi tipi di incontri a Survivor Series.
Posso fare una brevissima considerazione?
Ma certo.
Quanto sta facendo male l'ora suppletiva a Ru, a tutto? Cioè, mi sembra di aver visto questo match con qualsiasi combinazione possibile almeno 36.000 volte. Cioè, se unisci le freccette praticamente tra tutti i componenti, li hai visti almeno a Raw e a SmackDown, anche tra di loro nella stessa squadra, contrapposti a più riprese.
Addirittura con The Miz che è passato da una squadra all'altra, per cui...
al mercato di riparazione.
Esatto.
Questa terza ora non ha senso.
No, ma ti giuro, non hai un... cioè, dammi storyline, dammi fasi parlate, dammi video package fatti bene con valori produttivi elevati. Non mi dare primo ed epico contro il team Cobro. Che cazzo mi frega a me del team Cobro contro epico e primo? Cioè io Superstars non lo vedo apposta perché non succede niente. Perché dovrei vedermi Superstars inglobato a Ruffo? Questa fa una brevissima considerazione che a volte quando vedo il monitor e vedo che manca con un'ora e mezza.
Sì. La stessa sensazione che ho io. Ogni volta che mi sembra che stiamo arrivando alla fine, guardo e manca ancora un'ora e dieci, un'ora e un quarto. È troppo.
Sta diventando eccessivo. E l'osservazione mi è venuta guardando, diciamo, ho detto le squadre, che tipo Randy Orton contro Dolph Ziggler l'hai visto mille volte, Randy Orton contro Cody Rhodes l'hai visto mille volte, Randy Orton contro Wade Barrett l'hai visto mille volte, Randy Orton contro Alberto Tedeschi non ne parliamo nemmeno. Stessa cosa per Kane, stessa cosa per Daniel Bryan, stessa cosa per Kofi Kingston. Veramente, mamma mia, basta. L'unico elemento di novità potrebbe essere questo fantomatico substitute, che potrebbe essere Fandango.
Anche è vero. Comunque qui il risultato, cioè alla fine, se vince il team Foley o vince il team Ziggler,
frega cazzi.
Ecco, sì, insomma è veramente poco
a meno che a me non rendi cattivo su di Wade Barrett unico sopravvissuto
No, ma io ho pronosticato vince il team Ziggler, sopravvivono Ziggler e Barrett.
Ma secondo me anche la borsa, Giovanni, perché se rendi Orton, sai Daniele,
tu dici,
ecco, sì.
Vabbè. Se vede la valigetta,
sì, capito, sì. Magari
caga dentro la valigetta, sì. E poi The Bank, dici.
Sì, ecco,
può anche succedere
tipo quando si girava per fare il punt kick dopo, no
nel senso
quando il match poi gli veniva da dare il calcio alla testa,
sì.
E faceva quello sguardo come devo fare ancora qualcos'altro, rivolgeva quello stesso sguardo alla valigetta.
Sì, insomma viene fuori un ticca col contratto match,
esatto,
a noi due.
Te lo immagini?
Shit in the bank.
Lo immagini il momento in cui l'arbitro riceve la valigetta, la apre per vedere se ci sono tutti i documenti in regola e ci trova tutti i documenti in regola. Ecco.
Ricordiamo, con una bandierina piantata, tipo stile festa di...
sì, della Norvegia, ricordiamo.
Esatto.
E va bene, quindi abbiamo dato il nostro parere tecnico rispetto a questo match.
Ho detto, secondo me rimane Wade Barrett da solo, secondo te?
Io dico Ziggler e Barrett.
Ma io credo che vinca The Miz. Cioè vinca il team Foley, perché The Miz effettivamente lo stanno, almeno queste ultime due settimane, lo hanno, cioè, hanno lavorato bene al turn, perché è stato veramente graduale, sì. No?
Poi, sì, poi sono stati stupendi insieme a Kane e Bryan.
Poi ricordiamoci che su Randy Orton c'è il record di match a Survivor Series in cui è rimasto l'ultimo sopravvissuto. C'è una cosa del genere, vado a memoria, Giovanni.
Cioè, lui è rimasto l'ultimo sopravvissuto, se non mi sbaglio, due volte. Una volta, no, col team SmackDown.
Ma là mi sbaglio con qualcun altro. No, vabbè. No, ma tipo nel 2003 sicuro.
Nel 2003 sì, sicuro. Nel Team Bishop.
Sì.
Nel 2004, anche nel 2004
sì,
forse.
Sì, secondo me tipo a un...
Con il team morto. Nel 2005 con il team SmackDown. Sì, sì, può darsi,
sì,
che abbia
una cosa del genere. Ora,
andando a memoria.
Ecco, oltre Danilo ha vari record che però le sa solo lui e il lavandino di Kelly, ecco.
Esatto. Questi sono... Non entriamo nel merito.
Il match per il titolo WWE, no? Cioè, se si ripensa al main event di Survivor Series dell'anno scorso, Madison Square Garden, il primo match di The Rock dopo 8 anni, ora Ryback, John Cena, CM Punk, un po' tirato via, nel senso...
Aspetta.
Sentiamo.
No, è stato costruito molto meglio questo match rispetto a quello dell'anno scorso, in cui nella settimana prima di combattere contro R-Truth e The Miz, che era R-Truth e The Awesome Truth, giusto, John Cena li batte da solo. Cioè, si è dedicata la puntata per
sì.
Cioè, fu costruito veramente de merda. Cioè, perché dovresti aver bisogno di The Rock per combattere contro due persone che hai sconfitto da solo? Quindi, secondo me, è stato costruito. Sono molto più curioso di vedere sto match rispetto al match di The Rock e John Cena contro Io Sono Truth, per me. Chiaramente farà un livello di buy rate diametralmente diverso, però sono molto più incuriosito rispetto a questo match, perché non so se e come, credo che CM Punk conserverà, non so come, credo con un livellamento di John Cena da parte di Ryback.
Ma tipo facendo un passo indietro il segmento di CM Punk e a Raw con Jerry Lawler.
Lascio prima parlare voi e poi dico la mia, che è leggermente controcorrente.
Allora, secondo me, cioè, la cosa migliore l'ha detta Jericho, dicendo brevemente: questo è il wrestling.
Sì, concordo. Poi a me mi fanno incazzare, perché c'è sempre questa attitudine in bocca, e poi appena fanno un segmento che era attitudine a tutto, tutti a lamentarsi.
No, ma al di là di questo, allora, vi siete dimenticati quando la settimana dopo la morte della madre di Jerry Laurel,
sì,
Michael Cole, che stanno facendo una fight, Michael Cole dice: anche tua madre,
sì.
Cioè, vuol dire che, cioè, l'unica persona che dovrebbe essere indignata da una cosa del genere è Jerry Laurel,
certo.
Ok? Se le fanno queste cose durante uno show di wrestling, vuol dire che gli sta bene.
Certo.
Che cazzo mi fate moralisti se a lui sta
bene? Ma non solo gli sta bene, addirittura io penso che una cosa del genere un capo neanche te la propone. Quindi no, azzardo a dire che sia stato lo stesso Jerry Lawler magari a proporre un angolo del genere.
Al di là di tutto, questo qui è hit puro per CM Punk, è hit allo stato liquido.
Sì, infatti tutti hanno detto: non c'era bisogno di fare questo per procurarsi dell'hit, però intanto quelle stesse parole erano l'hit che CM Punk cercava.
Non sono d'accordo, perché gli stessi fan pseudo smart che prima acclamavano CM Punk adesso dicono: eh no, però è esagerato. Quindi si è reso sgradevole anche a loro, che è la cosa che dovrebbe fare un buon heel, cioè essere odiato dal pubblico, a prescindere dal fatto che sei Marco Smart.
Sì, infatti, proprio quello che dicevo, mentre gli dicevano che poteva fare altro per fare hit, gli stavano dimostrando che si era procurato quell'hit che cercava.
Sì, infatti, ti ripeto, per me non c'è proprio nessun tipo di polemica da far nascere, perché se a lui va bene così, così come a Jim Ross va bene qualsiasi tipo di umiliazione, perché è un personaggio amatissimo, è l'il casuale che va e umilia Jim Ross, acquisisce immediatamente un hit che non avrebbe acquisito altrimenti, e quindi Jim Ross non è indignato da queste cose, perché dovremmo esserlo noi. Stessa cosa dicasi per Jerry the King Lawler, che cioè, non è che gli hanno fatto la sorpresa.
Ovvio, è certo.
Quindi, per amore del business ha detto: mi è capitato sta cosa, utilizziamola per mandare over CM Punk. Quindi non, come ha detto Giovanni, l'eratitude, fanno una cosa che ha attitude pure, allo stato pure, non va bene, quindi
so fanno pure. Ecco, appunto. E, comunque si conferma CM Punk.
Sì.
Si conferma CM Punk, Giovanni.
Direi di sì.
Ormai...
Sì, l'ho scritto nella preview, probabilmente, cioè, schienerà John Cena, Ryback non verrà schienato e magari lo stesso John Cena verrà battuto prima da Ryback e poi CM Punk lo schienerà.
Benissimo.
Sì, anche perché hai visto quando CM Punk ha detto a Paul Heyman sistema la situazione. Secondo me potrebbe essere questo il modo per sistemare la situazione, cioè Ryback che viene convinto che Cena può essere il pasto più grande che può consumare e quindi viene dirottato contro John Cena. In un certo senso svilisci la figura del campione da un altro punto di vista, però confermi CM Punk in modo pulito.
Ecco, allora chiudiamo la parentesi Survivor Series e apriamo brevissimamente quella di Turning Point.
Sì.
Che ne dite?
Sentiamo.
Allora, Turning Point, andiamo in ordine proprio cronologico, Danilo, per cui il primo match è stato Samoa Joe contro Magnus, il presidentissimo tipo gli dà 7 addirittura, vale 7 questo match?
Secondo me sì.
Vabbè. È stato un gran match, superiore a quello del mese precedente che aveva avuto una media di 6,5, quindi i due hanno dimostrato una buona... L'unica cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso, quindi adesso ripensandoci, che magari non rende meritevole di un 7, è stato magari la stipulazione di un match senza squalifica è stata un attimino buttata lì a caso, perché il match è stato incentrato più che altro sul wrestling di sottomissione e sul...
E infatti è stato bello per quello, non ho capito per quale motivo abbiano inserito questa stipulazione.
Appunto, il match in sé sì, merita un 7, però per una stipulazione aggiunta a cazzo per me...
Poteva raggiungere, forse, potevano fare molto meglio.
No, più che altro aggiungerla ha avuto veramente poco senso, quindi... Diciamo che ti fa capire quanta poca pianificazione ci sia a livello di booking team rispetto alla preparazione del match in sé.
Ecco, quindi... poi veloci, ODB Eric Young contro Tara e Jesse. Allora, il presidentissimo gli ha dato 5. Io mi sono molto divertito a vedere questo match, vi dico la verità. Forse non capisco niente di wrestling, però io mi sono molto divertito.
No, vabbè, bisognava prenderlo come un qualcosa che non era un match di wrestling, che era un angle, angle messo lì per divertire.
Appunto, cioè,
quei 5 minuti, quindi ci sta anche la sufficienza, diciamo.
Sì.
Un cuscinetto fra altri due match importanti.
Magari la collocazione all'interno della card l'ha penalizzato un po', perché l'avrei utilizzato come stacco tra il match... il triple threat e il main event.
Sì, bisognava metterlo lì.
Sì, questa è la posizione della card ideale per un match del genere. Però nel contempo concordo con voi. E poi di quello che volete a me, Eric Young mi fa
ridere. È un grande,
cioè, poi c'è ODB, che ricordiamo la mia passione fetish per ODB. Quindi.
Sì.
Che dai, Danilo, il momento quando si strappa i pantaloncini e fa l'elbow smash.
A me fa morire il coro USA quando rimane solamente con lo
stile. Sì. Oppure all'ingresso quando inizia a battere le mani a incitare il pubblico e fa quella camminata sincopata, è un grande.
Sì. No, a me fa ridere, mi piace. Mi piace il suo attire, mi piace. È un peccato che lo si veda di rado, però è un ottimo performer.
Cioè, Danilo, io non credo al fatto che tu, ascoltando quella musica, quando sei solo a casa,
non muovi la testa
e inizi a fare come lui. Ti metti in mutande e fai l'elbow smash dal divano.
Dai. Esatto.
Sull'animale imprecisato di David R. Smith, sai, Giovanni?
Esatto.
È chiaro.
E poi che ci abbiamo? Rob Van Dam contro Joey Ryan. Allora, Matt Morgan non c'è stato e ha vinto Rob, non jobbo mai, Van Dam, vero?
Come previsto.
Per cui Joey Ryan per il momento ancora non gli danno spazio, o meglio, probabilmente glielo daranno nel momento in cui vorranno coinvolgere Matt Morgan in modo più diretto, che poi l'abbiamo visto, nel senso, nel finale si attacca Rob Van Dam. Per cui magari in futuro, tipo al prossimo pay-per-view, Giovanni, vince Joey Ryan con interferenza pesantissima di Matt Morgan.
Può darsi.
Può darsi. O anche...
il match in sé è stato un po' sottotono.
Sì, molto sottotono.
Molto meglio. Il match di Rob Van Damme contro Kid Cash a Impact.
Sì, perché a Impact aveva un po' più di voglia Rob Van Damme. E invece in pay per view l'ho visto un po'.
Ma perché... Forse perché ha combattuto contro una persona che conosceva, sì, all'ICW. Quindi diciamo ci ha messo un pochettino di verve.
Sì. Anch'io ho avuto la stessa sensazione. Sì.
Però le conseguenze le paga Joey Ryan.
Poi è
chiaro, ma lui, ma è, cioè, che sia presuntuoso Rob Van Damme è pacifico.
Ecco. Giovanni, il dottore degli assi Zenottos contro Joseph Park. Non ha combattuto malissimo il dottore Doc?
No, non ha combattuto malissimo, però insomma non è stato neanche niente di che. Il fatto è che è stato bravissimo Joseph Park a interpretare la sua parte durante il match. Cioè, nel senso, lui è fenomenale a far finta di non saper lottare.
Ecco, un po' tipo John Cena, insomma, ecco.
No, vabbè, a parte le cazzate, cioè davvero bravo. È sicuramente una cosa che puoi fare soltanto se sai lottare davvero. Quindi. Poi adesso abbiamo visto Impact che andrà a fare. Ha detto che andrà a fare un training.
Presa,
sì, esatto, tornerà insomma a combattere come ha sempre combattuto nei panni di Abyss.
Ma secondo me non ancora. Però la storyline di Joseph Park ha subito troppi rallentamenti da un certo punto di vista. E questo match è stato... Non mi fregava niente di questo match, devo essere sincero. E non mi è piaciuto. 5.5 lo ritengo un voto molto generoso.
La qualità del match non è stata sicuramente niente di... Però diciamo che mi diverte sempre Joseph Park con...
Sì. Non vedo uno spazio realmente produttivo per l'ex Festus all'interno della TNT, se vuoi sincero. Non...
Potevi dire Luke
un
Gallows.
Membro come tanti. Usato la parola membro a caso.
Esatto.
Nessun riferimento alla sua testa, vero?
Certo.
Benissimo. My Volgari TNA Tag Team Championship. Allora, Chavo Guerrero e Hernandez contro Christopher Daniels e Kazarian.
A proposito, avete notato che stavo pensando alla musica d'ingresso di Christopher Daniels e Kazarian, che è una figata assurda. Stavo pensando, però avete notato a Joey Ryan la vecchia canzone di chi hanno dato?
Sì, è stata anche sigla del radio show tipo 98, così per
Sì, era quella lì di Balvinis.
Balvinis, sì, un remix, una versione
era quella lì
leggermente
di,
variata.
Di quando venne in TNA, quindi insomma il paragone con il porno attivo gliel'hanno dato anche loro.
Sì, ci sta, basta guardarlo in faccia.
Sì. Ma poi quella cosa che fa con la lingua e la mano aperta, secondo voi è vagamente allusiva?
No, è vagamente però,
Sì, ok. Perdonami Luca, vai.
Ecco, no, vabbè, si parlava di Chavo Guerrero e Hernandez che si confermano campioni sconfiggendo Christopher Daniels e Kazarian. Titoli di coppia è un po' triste, no, come situazione. Che effettivamente è ora contro chi vanno.
Chi piace a Gunner.
Cioè, appunto, la saga...
Giusto loro.
Jesus and Bates.
Però, Devon e Doc...
Lo so io. Garrett e Wes Briscoe.
Che bello.
Briscoe.
Beh, Wes Briscoe non è scarso, però Garrett insomma, è scarso per entrambi.
Garrett, sì, appunto. Vabbè, appunto, dico categoria di coppia.
Tra l'altro, a quanto sembra, Impact l'avete visto?
Sì.
Wes Briscoe dovrebbe essere il prossimo partecipante del Gacek.
Sì.
Tra l'altro, la settimana prossima, grande sfilata dei vincitori del Gacek.
Sì, che Taylor Hendricks, che sarebbe quella lì che non ci ricordavamo.
Sì.
Sam Shaw,
Alex Silva,
Alex Silva,
Christian York.
Comunque. Mi sono dimenticato.
Niente, ottimo. Sì, vabbè, andiamo a parlare allora del triple threat del titolo number one contender con quella stipulazione che AJ Styles.
Scusami. Sì. Avete capito chi è il VP degli Assis Enotos?
Assis Enotos.
Assis Enotos, scusa.
Sentiamo chi è.
D'Lo Brown.
D'Lo Brown?
Sì, ma si sa da tempo che è D'Lo Brown, ma da quello che si...
Questo è il vicepresidente, addirittura un engolone sarà questo.
No, ma allora in pratica D'Lo Brown è il vicepresidente degli SNH perché lo interpreta, ma quello che si dice già dall'inizio, poi non farà parte della stable.
È come il vicepresidente c'ha la panza, poi gli scompare e diventa...
Che ne non lo so, metteranno qualcun altro, che cazzo non lo so.
Sì. No,
Danilo... Almeno queste sono le voci dall'inizio della storyline.
No, perché se il vicepresidente è D'Lo Brown, il presidente, figuriamoci chi possa essere. Cioè, vabbè.
Con la big revelation di Devon, voglio dire. Cioè,
appunto.
No, e... questo esistenzialismo a tratti mi sa molto di New World Order, nel senso... Tanto, tanto, tanto hype, e poi alla fine cagate dell'altro mondo.
Avrei detto World Elite io, però vabbè...
Ma la World Elite aveva un suo perché.
Sì, perdevano sempre, infatti.
Esatto. Sì, perdevano sempre, però insomma, sono stati bucati da cazzo di cane. Però il talento c'era.
Bene. E dunque, number one contender match, James Storm, AJ Styles, Bobby Roode. Dicevo, AJ Styles è stato schienato, quindi fino a Bound for Glory 2013, ottobre 2013, non avrà possibilità di lottare per il titolo. James Storm ha vinto il match, quindi number one contender, che poi ha perso questo titolo, questo spot, questa possibilità a Impact contro Bobby Roode.
Sì.
Questa è la situazione. Il match è stato più che buono.
Sì, guardando il match, non, se AJ Styles ha bottato quelle mosse apposta... è stata una delle cose più straordinarie che abbia mai visto da quando guardo il wrestling, perché mi ha dato veramente l'impressione di essere fuori, cioè pensavo, oh, stasera non è proprio in serata AJ Styles, cioè adesso non so se l'ha voluto rendere lui e l'ha voluto far capire apposta, oppure se hanno sfruttato il fatto che non era in serata e l'hanno detto e lo stanno usando come storyline. Però veramente, se l'hanno fatta apposta, cosa che credo, conoscendo il valore dell'atleta, cioè veramente onore a lui. Stesso quando ha bocciato quelle mosse che fa di solito, no?
Sì,
cioè,
sì.
Io l'avevo notata, ho detto, cazzarola, non ci sta proprio stasera. Invece... pare che sia una storyline, quindi onore al merito.
Sì, però di nuovo, sempre AJ Styles nelle storyline, che non può vincere il titolo, che adesso di nuovo Daniels, ma che se ne vada via da questa cazzo di TNA.
Ma lui qui, andare, arrivato a questo punto della carriera, andare in WWE per fare cose, cioè non ha proprio senso per lui andare via, non doveva andare via 3 anni fa.
Sì, vabbè, ma ci sono anche altri posti, cioè lui sarebbe un candidato notevolissimo anche a diventare campione del mondo in Giappone, parlo di campione del mondo dei pesi massimi,
Sì, assolutamente, però non lo so, secondo me magari per una questione anche di scelta di vita familiare lui predilige stare negli Stati Uniti, però nel contempo, al di là del match, sì, è stato un buon match, ben raccontato, il finale è stato carino, non ha avuto il minimo senso alla luce della puntata di Impact del giorno dopo, in cui di fatto hai reso nulla una stipulazione pesantissima, nel senso che così Bobby Roode in televisione vince il ruolo di number one contender perché tu hai cambiato idea il giorno dopo, perché è così che è andato.
Sì, sicuro, come
non voglio credere che sia un qualcosa di diverso. Nel contempo AJ Styles, sì, se tra un anno arriva a vincere il titolo a Bound for Glory, potrebbe essere anche una storyline ben costruita, però ci si deve mettere veramente d'impegno, anche perché lui non è più un giovane leone, ma è un atleta che doveva esplodere in modo definitivo molti anni fa. Adesso speriamo che abbiano in serbo per lui qualcosa di più fresco rispetto a Daniels contro AJ Styles versione 1816.
E dunque, il main event invece è TNA World Heavyweight Champion. No, attenzione, c'è Kurt Angle contro Devon prima. Siccome non l'ho visto questo match, perché credo dormivo durante questo match, sai Giovanni?
Sì.
Quindi non so nemmeno chi ha vinto.
Ha vinto Kurt Angle, di rapina.
Ecco, di rapina.
Dopo un low blow.
E detto in italiano cosa vuol dire low blow?
No, colpo basso.
No, dillo per bene, con più implacabilità. Cosa vuol dire?
Un colpo nei coglioni.
Ecco, esatto.
Aspetta, ti ha spezzato l'osso del culo.
Ecco, e questa era la fatality richiamata dal suono che abbiamo sentito poco fa. Vabbè, Kurt Angle, Devon, cioè, cambia qualcosa negli equilibri del mondo questo match e questo risultato?
Cambia una cosa, sì. Che Kurt Angle si è fatto vecchio.
Ecco.
Non so, visto che Giovanni l'ha visto il match, mi rivolgo a lui. Kurt Angle o sta male o sta malissimo, perché non riuscì a fare neanche un belli suplex in modo...
Anche Impact ha bocciato in maniera imbarazzante un belli suplex.
Sì, ma stava proprio male. Cioè, sì. Proprio a livello di movimenti in ring si vede che soffre proprio.
Quindi fammi capire, Danilo, diciamo Kurt Angle si sta Scott Steinerizzando?
Direi proprio di...
Ottimo, Giovanni. Abbiamo trovato l'erede, ora gli manca... La divisa e il tatuaggio a forma di cuore sul petto e poi ci siamo.
Sì. Che gli porta via, ricordiamo, gli porta via metà pettorale.
Sì, infatti.
Quindi...
No, il match in sé è stato un match comunque decente, però la collocazione nella card è stata assolutamente sbagliata, e il minutaggio è stato atroce, perché comunque Devon è molto limitato sul ring. Kurt Angle purtroppo ha dimostrato di non avere più nelle corde, diciamo, quei match da 25 minuti tipo come quelli fatti con Desmond Wolfe qualche anno fa, no?
Senza ottimi, la memoria. Sì.
Quindi insomma è un po' un peccato vedere. Non so perché abbiano fatto vincere lui, parti da questo presupposto, però nel contempo, come detto tu, non leva e non toglie niente all'ordine delle cose. Quindi.
Ecco, allora andiamo a parlare del main event, che è stato Jeff Hardy contro Austin Aries, e ha vinto Jeff Hardy, ha vinto molto bene, perché il presidente, per dire, gli dà 8 a questo match.
Sì, è stato un bel match alla fine.
Il segmento, quello... nel momento in cui Austin Aries, col telecomando, tira su le cinture, è stato, non voglio usare il termine innovativo, però qualcosa che non, nelle carino, major non si era mai visto, ecco.
No, si era già visto invece qualcosa del genere, una cosa simile si era già vista tempo fa, però insomma molto raro, è stato abbastanza originale come cosa.
Sì, se devo trovare, allora, a parte che comunque si sono abbastanza ammassati effettivamente nel corso di questo match, quindi è stato un match spettacolare a tutti gli effetti. Però nel contempo la cosa che mi ha lasciato un pochettino perplesso è che non ho mai avuto l'impressione che Austin Aries potesse vincere questo match. Cioè, non è arrivato mai un falso finale con una... Cioè, è arrivato un falso finale con la possibile vittoria di Jeff Hardy. Non è arrivato mai un falso finale con la possibile vittoria di Austin Aries. Quindi, veramente, è stato questo la cosa più brutta del match. Nel senso che sembrava un match veramente fatto apposta per far vincere Jeff Hardy e basta, e togliersi davanti a Austin Aries. Però nel contempo, ripeto, il match in sé dal punto di vista qualitativo è stato un ottimo match, se non altro perché i due hanno rischiato veramente tanto.
Bene, allora ragazzi, chiudiamo qui il nostro momento puntata numero 100.
Aspetta, Lu, fai ringraziamenti di Tito dopo 100 puntate, no? Visto che tu sei il nostro capo e presentatore.
Sì, allora, ringrazio il cane di Giovanni, che lo tiene sveglio durante la notte, in modo tale che è stordito durante le nostre registrazioni, vero Giovanni?
È vero.
Salutiamo Orlando Jordan, nostro amico, ma non troppo, vero Danilo?
Sì, ecco. Salutiamolo virilmente come nostro solito.
Ecco, salutiamo Giovanni, Matt Morgan e Scott Steiner, che nelle prime puntate ci hanno fatto odiare.
Sì, però, certo, dobbiamo salutarli per forza.
Poi salutiamo i nostri ospiti speciali nella storia, Giovanni, che sono stati, vediamo se ti ricordi.
Daniele Auraco.
Sì, poi.
Salvatore Torrisi.
Io.
Cosa tu?
Io, ma non sono ospite speciale in
quanto... No, tu sei il conduttore.
Ah, ok, perfetto. Danilo...
E Stefano Benzi.
Stefano Benzi, che ancora, tra l'altro, non avete nemmeno ascoltato, quindi...
Esatto.
Salutiamo l'originatore di questo podcast, sarebbe il nostro buon Giuseppone.
Sì, così almeno smette di rompere i coglioni su Facebook a me.
Salutiamo Edone, sì? Il nostro Edone. Salutiamo Ismaele, che ha partecipato.
Salutiamo chi ha avuto l'idea, chi ha rotto i coglioni per mesi anche.
Sì. Sì. cioè,
prima di iniziare a fare questo podcast.
Cioè Giovanni, poi salutiamo Kelly, ovviamente. Salutiamo
Oksana.
Slick,
il gran visir dei troioni.
Ecco, Slick,
a proposito, c'è un nuovo ingresso nella Hall of Fame del White Tubismo. Mi ero dimenticato.
Sentiamo.
Pippo Baudo.
Pippo Baudo, ah sì?
Sì, sì.
In base a che cosa?
Al piede.
Ah, ecco.
Oh,
dicevo, salutiamo Slick, che dopo 100 puntate ancora non abbiamo capito chi sia.
Chi cazzo è? Esatto.
Infatti, chi cazzo è Slick?
Chi cazzo sì, è un altro dei nostri tormentoni. Ci dimentichiamo sicuramente qualcuno, però l'ultimo ringraziamento che invece mi ricordo è tutti i nostri implacabili ascoltatori.
Ah, che romantico che sei.
L'ho servita su un piatto d'argento.
Sei un orsacchiottone. Sì. Quando fai così ti cade tutta l'aura di stronzo che c'hai.
Di cattiveria.
Che però noi ti conosciamo, quindi esatto. Sei sempre stronzo rimane.
Benissimo. Dunque, io saluterei qua.
No, e a noi non ci ringrazi, scusa, che ti sopportiamo ogni settimana.
Vabbè, io vi ringrazio voi per il fatto che o non ci siete mai, o chiamate dai vostri ai secchi, o vi rubano il rame dalle vostre reti ADSL, per cui siete voi che dovete ringraziare meglio.
Noi infatti ti ringraziamo.
Bene,
grazie.
Ora basta, fino alla puntata 500 non facciamo più queste cose bruttissime, ripromettiamocelo. Salutate prima dell'introduzione di questa mega intervista.
Ciao ragazzi, ci vediamo alla 101.
Ecco.
Ciao ragazzi, saluto Crudelia Demon e ci vediamo la settimana prossima.
Benissimo, allora io non vi saluto, ci sarà uno stacco musicale di 2 secondi perché sennò poi vi annoiate e inizia la parte numero 2 dove ci sono io che intervisto Stefano Benzi. Che detta così sembra chissà che, in realtà è Stefano Benzi che ci regala questa ora in sua compagnia, e vi consiglio veramente di ascoltarlo perché ci sono degli aneddoti, delle cose interessanti che ci ha raccontato in questa intervista. A tra poco, grazie, io vi saluto, alla fine. Bentrovati amici di ZonaWrestling.net, io sono Luca Grandi, puntata numero 100, è una ricorrenza un po' speciale. Vi abbiamo promesso qualcosa di importante la settimana scorsa nell'episodio 99, io e noi ve l'abbiamo portato. Abbiamo ospite speciale il grandissimo Stefano Benzi.
Grossissimo.
No, grandissimo.
Quando mi dicono grande mi sento un po' in imbarazzo e ribadisco grosso, e devo dire la verità, sono meno grosso di prima perché per fortuna con gli anni sono riuscito anche a dimagrire un po'. Complimenti e auguri amici di Zona Wrestling, sono un vostro cliente silenzioso, vengo spesso a leggervi, mi incuriosiscono i vostri blog, leggo molto spesso le notizie, rimarrò sempre un fan, quindi il wrestling web per me è un punto di riferimento quotidiano, ecco. Leggo sempre qualcosa tutti i giorni.
Ecco, viva Zona Wrestling. Stefano Benzi, che è il Piero Angela del wrestling italiano, cioè tu hai spiegato cosa è il wrestling a una generazione di fan, cioè di questo te ne saremo sempre grati.
Beh, il paragone mi imbarazza, l'ho spiegato a me per prima cosa, perché ero io il primo a dovermelo ricordare. Mi fa piacere che qualcuno abbia colto, tra virgolette, anche un po' il vero senso di quello che era la trasmissione. Molti anni dopo, ormai che Zona Wrestling fa 100 puntate e che WWE News non esiste invece più e mi scappa una mezza lacrima da quasi 3 anni, hanno capito qual era il progetto. Il progetto era spiegare il wrestling in una maniera diversa, in una maniera che fosse trasversale e che portasse all'interno di quella che era una nicchia, di quella che era una riserva indiana, un po' di persone in più. Perché diciamo che l'appassionato del wrestling ha sempre avuto un po' questo sballo, no? Anche quello di essere l'unico a capire certe cose, il solo ad avere il diritto di capire e di poter dire certe cose. E io invece, che sono per un po' per deformazione professionale, un po' anche perché è la mia storia a parlare, io sono un ex insegnante, mi piaceva l'idea che ci fossero più persone che capissero che cos'era, perché lo trovavo un messaggio molto sottovalutato, presentato spesso anche molto male e molto male interpretato, soprattutto molto male interpretato in Italia. Ho detto, dai, proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa che spieghi un po' meglio, che faccia capire determinate cose. E l'unico modo per poterlo fare era mettermi alla berlina io per primo. Quindi fin dalla prima puntata essere quello che, tra virgolette, faceva l'ignorante e spiegava le cose a prova di analfabeta, perché era lui per primo che le doveva capire. Ha funzionato, perché il primo anno è stato un anno, diciamo, di apprendistato. Poi dal secondo anno in poi ci siamo tolti delle soddisfazioni e poi, devo dire la verità, è stato
un successone, è stato magico.
È stato uno dei, forse il periodo più bello della mia vita in assoluto.
Ecco, io avrei preparato circa una cinquantina di domande, però
sarò più corto nelle risposte. Allora.
Però vai tranquillo, non c'è problemi. Io mi sono preparato, ecco, una scaletta, perché così mi piace lavorare. Dunque, curiosità, ma Stefano Benzi ha tempo per seguire il wrestling? Cioè, guardi il wrestling, guardi la WWE, la TNA, la segui la TNA?
Sì, più allora, meno, io... insomma. Guarda, allora, io tempo per seguire il wrestling, per la verità, non ne avevo neanche prima, e questa è la cosa interessante, che facevo WWE News. Tant'è vero che non molti lo sanno, WWE News, molti dicevano, ma questo è il tuo lavoro. No, non era quello. Io dirigevo Sport Italia, quello era il mio lavoro. Io ero uno dei responsabili di Sport Italia e come responsabile di Sport Italia facevo tutta una serie di attività giornalistiche, che erano le telecronache piuttosto che la responsabilità del sito internet. All'epoca Sport Italia ed Eurosport lavoravano insieme, quindi avevo uno staff di una quindicina di ragazzi che ogni giorno dovevano scrivere centinaia, decine di notizie, io le scrivevo con loro, quindi io lavoravo 8-10 ore al giorno su quello che era un prodotto televisivo diverso e poi ritagliavo tutto lo spazio che potevo per il wrestling, quindi voleva dire venire a vedere le puntate di SmackDown alle 5 del mattino di venerdì per poter fare la scalettatura della trasmissione, fare la stessa cosa con Raw e poi fare il sottopancia, non so, la domenica mattina alle 4 e finire di preparare i contenuti alla notte, all'una del mattino e poi lunedì mattina alle 8:30 registrare 3 trasmissioni, si faceva così. E adesso col wrestling faccio uguale, ho il mio lavoro, non ho molto tempo per poter fare le cose, però viaggio e allora viaggiando posso scaricarmi un podcast e sentirmelo in macchina, posso sentirmi un audiolibro sul mio iPhone, posso sul treno magari guardare un match o guardare un programma che non sono riuscito a vedere, e poi quando sono a casa, sì, quando sono a casa, cosa che succede di rado, stacco tutto e guardo tutto quello che mi interessa.
Ecco, una domanda che ci credo ti abbiano fatto un miliardo di volte e io te la ripropongo, visto, anzi, prima ti voglio chiedere una cosa rispetto alla tua occupazione attuale, ossia Eurosport. Eurosport, ricordiamo, ci sono delle novità in vista rispetto al prodotto wrestling, WWE in parte, mi ricordo qualche anno c'era, qualche anno fa c'era qualcosa, oppure...
Guarda, WWE c'è su Eurosport ormai da 3 anni, 4 anni. Noi siamo tutti lunedì sera This Week on WWE e abbiamo trasmesso tantissimi documentari di vecchio tipo. Sono felice di poter dire che un pochino ci ho messo lo zampino anch'io, nel senso che quando sono arrivato a Eurosport e tutti conoscevano la mia passione, mi hanno chiesto un parere, il mio parere è stato talmente entusiastico che poi alla fine forse un pochino li ho convinti anch'io. Novità per il momento non ce ne sono, nel senso che io sono anche soltanto contento che il wrestling abbia spazio e dignità in una trasmissione, che in un programma, in un palinsesto di una TV che ha un connotato fortemente divulgativo e con un DNA notevolmente sportivo, perché Eurosport ha trasmesso per la prima volta, prima di tanti altri, tantissime cose strane che ora vanno per la maggiore. Faccio un esempio stupido: oggi tutti trasmettono il poker, la prima trasmissione di poker la trasmise Eurosport ed era il 97, ed era fuori legge trasmettere il poker allora. La stessa cosa è capitata con il wrestling giapponese, che è andato su Eurosport molti anni dopo che arrivò per la prima volta con il catch in Italia. Ti parlo di oltre 25 anni fa. Quindi noi sicuramente abbiamo trasmesso il wrestling, lo continueremo a trasmettere, lo trasmetteremo sempre. Poi certo, questo è nelle pieghe di un mercato che è spesso un po' difficile, non è un momento facile per le TV che fanno sport.
Ecco, io mi immagino la redazione di Eurosport, tu sei il direttore, giusto? Di
sì.
Eurosport. Ecco, mi immagino la redazione di Eurosport tipo quel film di Fantozzi dove c'era la Coppa Cobram, dove il direttore obbligava tutti i dipendenti a correre in bicicletta. Tu fai un torneo di wrestling, vero?
Guarda, devo dire la verità,
è un'immagine bellissima questa, non è, ti suggerisco.
Non è proprio così, perché sono un po' troppo scemo per avere così tanta autorevolezza. Però mi piacerebbe che ci fosse ogni tanto una telecamera in redazione, perché non so, io ho un rapporto molto fisico con i miei redattori, nel senso che mi piace abbracciarli, prenderli a scapaccioni, ogni tanto scherzare con loro. E una delle cose che ho fatto molto spesso è giocare a fare il wrestling, ma così come lo giocherei con un bambino o con mio figlio. Una volta mi ricordo che ho spaventato a morte tutti i miei colleghi perché ho preso un vassoio di quelli che si usano per portare il caffè in redazione. Sì, sì. No? Arriva il caffè in redazione dal bar, io ho preso questo vassoio che era di lamierino. I miei colleghi non sapevano nulla, il diretto interessato non sapeva nulla. Ho preso uno dei miei colleghi di redazione, che si chiama Alessandro Brunetti, che trema ancora adesso, e ho preso il vassoio e gliel'ho schiantato sulla testa. Tutti hanno sentito in redazione un baccano assordante, si sono preoccupati, convinti che gli avessi rotto la testa e che io avessi dato di matto. In realtà ho fatto il wrestling,
certo, è messo ovvio
sopra la testa di Brunetti con le nocche belle fuori, il vassoio ha fatto un rumore assordante, nessuno si è fatto niente e lui è rimasto sconvolto per un minuto a cercare di capire cos'era successo. Sembrava che gli avessi rotto la testa. Il wrestling poi fondamentalmente è questo, e ogni tanto mi diverto a fare scherzi di questo tipo, e sì, ogni tanto faccio veramente
ci vuole
ogni tanto faccio veramente il gran figlio di
Ascolta, riesci a trovare di tanto in tanto ancora il tempo magari di partecipare agli show WWE quando sono venuti quest'anno ad esempio a Roma, a Milano,
sì,
e prossimo anno Bologna e Trieste?
Sempre.
Immancabile. Sempre.
Lo faccio, prima era un po' più difficile, perché ora non voglio passare per una persona poco umile, chi mi conosce sa che sono una persona con i piedi molto per terra. Quando c'era WWE News, per me andare a uno spettacolo di wrestling era una via crucis, nel senso che io non potevo fare un metro, perché ero veramente preso d'assalto dalle persone, ed era meraviglioso, perché le persone sono la cosa più bella del mondo, nel senso che quando vedono che tu fai le cose con passione, ti ripagano con lo stesso affetto e la stessa passione, ed è gente che non ti ha mai visto, non sa chi sei, quindi ti danno amore, ti danno affetto proprio a credito. Potresti essere uno stronzo, ma vedono che tu hai una passione tale per la loro passione che tu in quel momento per loro sei un fenomeno. E io questo credito l'ho vissuto per 4 anni, per 5 anni, è stata una cosa meravigliosa. È altrettanto vero che la televisione, nel momento in cui spegni l'interruttore e non sei più nessuno, e succede, ti toglie quella notorietà. Per cui adesso vado allo spettacolo di wrestling, mi conosce ancora un po' di gente. Io fortunatamente non sono, come detto, così tanto stupido da dire: ah, quella sì che era vita, adesso non mi conosce più nessuno, di andare in depressione, cosa che a molti capita, e continuo a fare il mio lavoro, che è sempre quello, faccio il giornalista. Ho vissuto una parentesi straordinaria di visibilità, di gioia, di felicità, di condivisione. Ora la parentesi è finita, ma se c'è wrestling in giro ci sono io. Ma ti dico di più, se c'è la WWE, ma se c'è anche altro, perché io spessissimo vado a vedere gli spettacoli dell'ICW, mi sono fatto coinvolgere dai ragazzi dell'ICW, ho fatto l'arbitro, mi hanno coinvolto a fare un run-in come arbitro, mi sono divertito come un pazzo. Spero di poter fare anche altre cose, perché non so, è un po' come, cioè, se ti piacciono i dolci in pasticceria ci vai, non ci rinunci, puoi mangiare un po' meno dolci perché magari sei ingrassato o perché magari devi seguire un'altra dieta, ma la pasticceria non è che non ci metti più piede.
Ecco, sei conscio ovviamente del fatto che in quanto ospite della puntata 100 del Zona Wrestling Radio Show, quando camminerai per strada dal lunedì, giovani ragazzi inizieranno a guardarti con curiosità, perché riceverai nuovamente un boost di popolarità notevole. Questo è il mio momento umile della puntata, ecco questo.
Ma guarda, io ne sono solo contento. Ma non sai cosa mi succede? Io sono su Facebook, sono su Twitter, no? Cerco sempre di mantenere un canale di collegamento aperto con tutti. La cosa bella è che delle volte mi scrivono, mi danno del lei.
Quello anch'io, però, anch'io la prima volta che ti ho sentito.
Sai, ti ho visto per strada, eri, non lo so, a Brescia, mi sembrava che dovessi entrare in un ristorante, perché poi io giro molto per lavoro, vado un po' ovunque. Sai, ti ho visto sulla, è possibile che fossi tu sulla metropolitana di Roma con uno zaino? Sì, ero io. Ma perché non m'hai fermato? Ma non pensavo, sai, non credevo fosse. Ma cavoli, ma fermatemi, ma è la roba più figa del mondo, fatelo per pietà.
Ecco, quindi lanciamo questo invito. Rispetto sempre alla tua passata esperienza di conduttore di WWE News, hai intervistato molti wrestler in quanto c'era un contatto diretto, sì, con la WWE. Batista, Re Mysterio, vado a memoria.
Abbiamo fatto 58 trasmissioni speciali con 41 ospiti.
Ecco, io ricordo ancora con affetto quell'intervista a Torrey Wilson. Sì. Grazie veramente per. Sono stati bei momenti, ecco, per noi. Ecco, immagino. Dicevo. I contatti, così una curiosità che mi veniva in mente, i contatti erano diretti con la WWE, non con il wrestler, quindi magari non è stato possibile per te rimanere in contatto con qualche wrestler WWE, no.
Guarda, anche qua smentisco, diciamo, una leggenda e forse creerò dei problemi agli amici della WWE. All'inizio la WWE con me era molto protettiva, ovvero fare un programma come WWE News era difficilissimo perché la WWE non lo aveva. Quindi voi mettetevi nei panni di una multinazionale strapotente che ha un prodotto consolidato che vuole controllare, perché loro vogliono avere il controllo editoriale su tutto. Per cui io le prime puntate dovevo mandare loro i testi di ogni singola trasmissione, sì, la scaletta di ogni singola trasmissione, volevano controllare tutto. E ogni 15 giorni io gli dovevo mandare le VHS in versione NTSC, quindi con il loro formato video, per fargli vedere quello che andava in onda. E questo è accaduto per un anno. Ogni trasmissione loro mi mandavano un feedback, e mi dicevano questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, questo va bene, questo non va bene. E lì non era censura, era un punto di discussione. Ci sono stati degli episodi divertentissimi in cui sono stato io a convincere la WWE che determinate cose in Italia non servivano, o meglio, determinate cose in Italia erano dannose. Vi faccio un esempio stupido, tu hai buona memoria, lo ricorderai. Ti ricorderai, durante un pay-per-view ci fu un match in cui la famiglia McMahon, e parlo di Vince e di Shane, incontravano Shawn Michaels. Sì. Shawn Michaels che in teoria era in tag team con Dio.
Sì, Backlash 2008 credo, o 2007.
Mi pare 2007. Sì. E tu ti ricorderai perfettamente che c'era la copertina, c'era il claim grafico, il film grafico di quel pay per view, dove c'era Shawn Michaels che era affiancato da un'ombra luminosa con un triangolo. Io gli ho dovuto spiegare, guardate, in Italia presentare una cosa del genere può diventare, come dite voi, un po' uncomfortable, perché può scomodare delle posizioni che sono difficili. È giusto essere trasversali, ma è giusto essere rispettosi nei confronti comunque di una tradizione, di un paese dove la religione ha una componente molto importante. Loro hanno preso questa mia segnalazione molto sul serio, al punto che hanno cominciato a cambiare il tenore del messaggio e mi chiedevano, per carità, di non citare la parola Dio. Mi chiedevano Shawn Michaels solo con se stesso, solo con la sua fede, solo con la sua consapevolezza, solo con il suo, solo con il suo credo. Loro volevano fare una cosa profondamente trasversale, che era legittimissima e probabilmente sarebbe funzionata benissimo in alcuni paesi, in altri avrebbe potuto creargli alcuni problemi. Pensate alla stessa cosa applicata, non so, in paesi dove c'è una grande passione per il wrestling, dove c'è una fortissima componente religiosa, mi viene in mente l'India piuttosto che in questo momento la Turchia, no? Mm-hmm. E quindi ti dico, questo fu straordinario. Per tornare all'inizio, la WWE pretendeva di essere il nodo conduttore di tutti i miei rapporti con il wrestler e la loro storyline, perché il wrestler è proprietà della WWE, la storia, la vita del wrestler è copyright della WWE, da lì non si scappa. La cosa che fu straordinaria fu che dopo un anno dicono no, questo è uno dei nostri, e quindi hanno cominciato a fidarsi, quindi hanno cominciato a chiamarmi sul ring per fare delle presentazioni. Hanno cominciato a tirarmi sul ring perché avevano bisogno di spiegare agli italiani in modo italiano, da un italiano che però rispettava quella che era la loro posizione, determinate cose. Ed è accaduto durante il leggendario tour di Eddie Guerrero, in cui fui sul ring per spiegare ai ragazzi quello che era successo, e ci fu 10 rintocchi di campana. Proprio in questi giorni ricordiamo i 7 anni di scomparsa di Eddie.
Sì.
La stessa cosa è accaduta con i wrestler. Io con Dave Battista mi sono sentito ancora fino a poco tempo fa, ci si sente ogni tanto. La stessa cosa con John Cena, Rey Mysterio l'ho portato allo stadio, però questo, cioè, te lo posso confessare adesso al microfono dopo che la mia trasmissione è finita, perché ho rispettato una storyline, perché ho fatto parte di quella storyline, perché non ha che senso farsi bello, farsi figo di queste cose, perché sono tra virgolette cose tue, che devono rimanere tue e devono rispettare quella che è la privacy o quello che è il prodotto di un'azienda che ha fiducia in te e che ti fa fare determinate cose perché ha fiducia in te. Quindi tu questa fiducia non la devi tradire. Però il rapporto che poi si crea con il wrestler è splendido, perché sono persone di un'umanità incredibile, che hanno una sensibilità fuori dal comune e, cosa più importante, mantengono un grande rapporto con la gente, cosa che noi non sappiamo fare, perché i nostri idoli, i calciatori, vivono su uno stato di idolatria che li allontana da tutto, e i rari invece, pur potendo vivere tranquillamente di questo stato di idolatria, cercano costantemente il rapporto con la gente, lo cercano sempre, nel bene e nel male. Per loro la gente è un termometro, che si debbano far odiare o che si debbano far amare, secondo quello che in quel momento è la loro mission. Loro il rapporto con la gente lo cercano sempre e non lo rifiutano mai.
Ecco, un'altra curiosità, che poi in realtà è una di quelle cose da fare per ogni fan di wrestling almeno una volta nella vita: WrestleMania. Sei mai stato a WrestleMania, o magari in programma di andare a New York per l'edizione 29?
Guarda, anche qua ti sveno un segreto: WWE vinse un premio. Ogni anno, prima di WrestleMania, c'è la notte, diciamo, dell'induzione della Hall of Fame, e la WWE consegna dei premi a delle produzioni televisive che risultano essere particolarmente efficaci. Di solito vanno a documentari che vengono girati su alcuni wrestler e ad altre cose. WWE News vinse un premio come il miglior magazine dell'anno, dell'anno sulla WWE. È una roba che, ti dico, un po' mi fa
rabbia.
No, mi fa rabbia, mi commuove anche un po', perché c'era, non credimi Luca, c'era tanto lavoro, ma proprio tante ore di lavoro in quella trasmissione, proprio tante. E per due volte ho avuto la possibilità di andare a WrestleMania invitato, perché ci volevano dare questo premio. Uh-huh. E per due volte io non ci sono andato, perché non mi sentivo di spegnere la trasmissione per una settimana durante WrestleMania, non l'ho mai fatto. La trasmissione è sempre andata in onda, tranne quando non poteva andare in onda perché avevamo un contratto con... Infatti molti ci dicevano: ma perché non andate in onda d'estate, perché non, perché vi fermate? E tutti mi prendevano in giro, dicevano: ah, Benzi sei andato di nuovo in vacanza. No, purtroppo c'era un contratto che, per rispettare le esigenze di altri dealer, Sky, perché è giusto che se c'è un contratto in esclusiva di un provider che è Sky, è giusto rispettarlo. La WWE con noi aveva un contratto che prevedeva che noi non potessimo trasmettere più di un certo numero di ore di wrestling all'anno e non potessimo trasmettere più di un certo numero di giorni di wrestling all'anno. Il problema è che WWE News nacque, che andava in onda 6 minuti al giorno, ma gli ultimi anni è per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Noi il terzo, il quarto e il quinto anno facevamo mezz'ora al giorno dal lunedì al sabato e un'ora la domenica, e quindi se facevi così tanto prodotto dal settembre a luglio, bene o male dovevi fermarti 40 giorni,
lo dovevi fare.
Per non rompere degli equilibri, per non far arrabbiare nessuno, perché tutti potessero fare il loro lavoro nel modo serio. Per cui no, WrestleMania purtroppo non l'ho mai vista durante WWE News, però progetto di andare là quest'anno.
Ci andiamo.
Vado là quest'anno.
Facciamo anche noi la squadra Zona Wrestling, e quindi ci ritroviamo stile Vacanze in America, quel film bellissimo di qualche anno fa. Un'ultima cosa, io ho 30 anni, Stefano, quindi capisci che sono nato con Dan Peterson.
Sì.
Con Dan Peterson, che solo a ripensarci sulla vecchia Telepiù mi vengono i brividi, quella Royal Rumble del 92, qualcosa di indescrivibile e bellissimo. Ma non si riesce a dare 10 milioni di euro a Dan Peterson per commentare ancora una volta, non si riesce, facciamo una polletta.
Guarda, io e Dan siamo molto amici, ho provato parecchie volte a tirarlo dentro WWE News, però lui lavorava per Sport Italia e faceva altro, faceva il basket, che è il suo vero lavoro.
Certo, sì.
Parlo dentro nel wrestling, mi sembrava un po', come posso dire, una mancanza di rispetto, tra virgolette, nei suoi confronti, perché lo costringeva a fare una cosa che gli piaceva fare, però cavoli, ormai è un signore di una certa età che giustamente deve anche lavorare il giusto, non deve lavorare troppo. E poi in quel momento lo portavo via da un prodotto cui la TV teneva molto, che era l'NBA. Quindi con lui ho fatto altre cose che mi hanno molto divertito. Però un altro segreto te lo posso dare, ecco. Te lo posso dire. Quando ci fu la prima sfornata dei DVD di Gazzetta, che vennero commentati da Paolo Mariani e da Paolo Lanati, che sono i nostri commentatori di wrestling e di Eurosport, uno dei commentatori dovevo essere io, e io avevo giurato che non avrei più fatto niente del genere, perché non è giusto, perché nel momento in cui tu decidi di chiudere con un progetto, perché quel progetto ha senso soltanto su un canale con un marchio fatto in quel modo, non vai a fare altre cose con altri, anche se ci puoi guadagnare, anche se è una cosa che ti può piacere, perché ci vuole un po' di coerenza nella vita. Lo fece Dan Peterson e lo trovai perfetto, perché era proprio il wrestling del suo periodo.
Sì, è vero.
Oggi ti dico la verità, forse Dan so quanto si divertirebbe a commentare il wrestling di oggi, perché è un wrestling che è culturalmente, tecnicamente e anche sotto l'aspetto della sceneggiatura, sotto la parte di fiction, molto 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 lontano da quella che era la sua epoca. Lui era perfetto in quel periodo lì, oggi non lo so.
No, questo è senz'altro. Ho voluto citare Dan Peterson perché per me, insomma, per i ragazzi della mia età è qualcosa di meraviglioso, insomma, ecco, non ci sono,
sì, anche,
non ci sono parole.
Perché come scrivevo io anni fa, Dan Peterson la domenica mattina era il mio spicchio d'America, cioè
sì.
Era un qualcosa che io non potevo vivere e quindi me lo facevo raccontare da qualcuno che me lo spiegava proprio bene.
Era un periodo senza internet, ora i ragazzi, i nostri fan, chi ci segue, dà per scontato poter twittare a CM Punk piuttosto che a John Cena, dà per scontato andare a collegarsi su Zona Wrestling a leggere le notizie. Quando ero bambino io, ricordo al massimo un giornalino in edicola, qualcosa del genere, che appena si citava la WCW era qualcosa di eccezionale.
Sì, ma erano altri tempi, era tutto completamente diverso. Io le prime volte che facevo i commenti di catch giapponese mi arrivava una cassetta da una televisione giapponese, non esisteva, avevamo fatica a farci mandare il fax, figurati se ci arrivavano gli script o internet, lì era improvvisazione allo stato puro. Ma il bello di Peterson, cui io mi sono molto ispirato per fare WWE News, perché vedi, io adoro la narrativa, adoro raccontare delle storie, e WWE News io la facevo in quel modo lì, cioè prendevo una parola e spiegavo che cosa voleva dire quella parola, perché era nata in quel modo e che cosa significava, vedevo una mossa e dicevo, vedete, la fanno in questa maniera per questo motivo qua, la spinta viene esercitata da questo, dal basso verso l'alto con questo angolo di traiettoria, e c'erano delle cose che magari avevo letto da tecniche di sollevamento pesi, oppure c'erano, non so, dei personaggi che traevano lo spunto dalla mitologia piuttosto che dalla narrativa tradizionale, ce n'erano di spunti, ce n'erano una quantità industriale, e tu facevi un po' lo storyteller, no? Il cantastorie, e che era una cosa che mi piaceva da morire, e Dan Peterson faceva proprio quello. Io mi ricordo la prima volta che compre Undertaker, e Dan Peterson non sapeva chi fosse Undertaker perché me lo rivelò, e disse, chi è questo? Tutto vestito di nero, brutta cosa, non mi piace, anche il nome, Undertaker, sapete cosa dire, cosa vuol dire Undertaker? Quello che porta sotto. Quello che porta sotto, come dite voi qua quello che porta sotto, e qualcuno dalla regia gli ha detto il becchino. Ah, giusto, il becchino, questo è quello che porta sotto, questo è quello del cimitero, quello che porta. Sentirtelo raccontare in questa maniera, ragazzi, è uno spettacolo,
sì, senza parole. Andiamo un pochino avanti invece, rispetto ai tempi di Undertaker di Survivor Series 91, che tra l'altro cadeva proprio in questo periodo il suo debutto. Andiamo a parlare un po', io ti faccio qualche nome, sì. Ti dico John Cena ad esempio, e cosa ti fa venire in mente John Cena, qual è l'immagine, chi è John Cena se lo dovessi spiegare a un marziano?
Guarda, John Cena, se lo dovessi spiegare a un marziano gli direi, primo, che è un atleta della Madonna, è un atleta incredibile. Due, che ha una passione per il wrestling che è smisurata, è un vero appassionato di wrestling. Tre, che è una persona che se volesse potrebbe scorreggiare nella seta per tutto il resto dei suoi giorni, lui, i figli, i suoi nipoti, senza alcuna difficoltà, perché avrebbe potuto e ha avuto l'occasione per fare molte altre cose nella vita che non fossero solo il wrestling, girando, voltando le spalle al wrestling, per guadagnare molto di più, lavorare molto di meno, e non l'ha mai fatto. 4, gli direi che è un ragazzo di una cultura fuori dal comune, perché ha un'intelligenza veramente fuori dal comune. Poi gli potrei dire che è molto bella la vita di John Cena fuori dal ring, quando è John, perché è una delle persone più sensibili della WWE, per esempio nell'attività di charity. Se c'è qualche attività di charity con ragazzi disabili, non abbienti, che hanno problemi, che vogliono incontrare nel meet and greet un personaggio che gli è vicino, e credimi, lo so per certo perché ne ho organizzati tanti con lui, tanti, ti posso garantire che lui è il primo a dire sempre sì. Sì, lui dice sempre sì. Se lui sa che c'è un ragazzino che arriva in sedia a rotelle, che lo vuol conoscere, che ha problemi di salute, che è gomito, lui ti dice sempre sì. È un personaggio incredibile. Devo dire la verità, trovo, fa parte del gioco, perché lui è il primo a dirti il pubblico ha il diritto di fare e di dire quello che vuole, e io sono qua per farmi insultare o farmi sostenere dal pubblico, perché io sono qua per dividere il pubblico, non sono qua per metterli tutti d'accordo. Però ti posso dire che secondo me a tratti il pubblico del wrestling è poco riconoscente nei confronti di John Cena, perché in un momento di grande difficoltà, dove i veri talenti erano pochi, lui si è preso letteralmente la compagnia sulle spalle insieme a pochi altri, uno di questi altri è sicuramente Triple H, e ha gestito un momento di transizione non facile, dove i wrestler dovevano fare tantissimo, molto più di quello che facevano prima, perché facevano tantissimi spettacoli, molti più show televisivi, e credo che sia andato sul ring molto spesso anche in pessime condizioni, lottando perché c'era la gente che aveva pagato per vedere lottare lui, quindi un grandissimo professionista.
Ecco, invece CM Punk, io adoro CM Punk.
Anch'io.
CM Punk, io John Cena, ecco, i miei ascoltatori lo sanno, non mi piace, proprio non mi piace. Io parlo ovviamente quando quello che si vede in televisione, il personaggio, per carità.
Guarda, John Cena secondo me ha avuto un problema grosso. John Cena hanno voluto ritagliare un personaggio che non è perfettamente nelle corde di John Cena. Cioè, il rapper è stata una forzatura molto, molto evidente. Il Marine già un po' meno. Però quello che voglio dire io è... E ti posso anche dire, tecnicamente John Cena, per dirti, adesso poi divaghiamo perché poi mi fai parlare,
certo,
fai parlare di wrestling,
sì.
Allora, le finisher di John Cena non sono particolarmente spettacolari, sono il primo a dirtelo. Lui è cresciuto, nel senso che comunque per fare un FU su un wrestler normale non è che uno che si allena, uno che è in grado, uno che sa collaborare con la mossa la riesce a fare. Lui l'ha fatta su Big Show e dice e dici, cavoli, però vedi, questo qua è riuscito a fare delle cose che comunque nel tempo qualcosa ha dimostrato. Batista, per esempio, che era uno che era veramente tabula rasa, no? E che ti riesce a ricreare una Batista Bomb con la sua forza, con la sua devastante potenza, ti fa quasi dire, cavoli, questo qua aveva addirittura dei mezzi più, aveva addirittura delle potenzialità in più. John Cena, secondo me, lo hanno utilizzato molto, forse troppo, come strumento di marketing. E questo probabilmente non gli ha fatto completamente, non gli ha fatto del tutto bene. Resta il fatto che sotto l'aspetto dell'impegno e della dedizione è stato straordinario. Poi sono d'accordo con te, non è il wrestler più spettacolare del mondo, Mick Skill 10 lode, perché è uno che è in grado di fare delle cose veramente divertenti. Sotto l'aspetto del puro wrestling ha inventato tanto, si è adattato a fare delle cose non facili, ma alla fine non stiamo parlando di un talento straordinario. Se ti devo dire un nome che mi fa venire in mente John Cena e che alcuni rabbrividiranno, Ultimate Warrior, ma lo stesso Hulk Hogan. Ora, non mi possono venire a dire che Hulk Hogan fosse, voglio dire, tecnicamente un wrestler di
superiore.
Qualità.
No, no, anzi, forse John Cena forse superiore. Almeno il John Cena all'apice rispetto all'Hulk Hogan degli anni Ottanta.
Non posso neanche dirti che Ultimate Warrior fosse un wrestler che tu lo guardavi e rimanevi incantato dalle mosse, dall'equilibrio di determinate finisher, del tema. Erano persone che avevano carisma, qualità, presenza di spirito, mix skill, capacità di saper stare sul ring, non sbagliavano una quadratura, non sbagliavano un angolo, sapevano sempre che cosa fare col pubblico, capacità di interazione 2000. Però poi se tu guardi il puro wrestler, beh, ce n'erano degli altri, c'era Backlund che era 10.000 volte più forte e aveva delle qualità notevolmente superiori. Per quanto riguarda invece CM Punk, siamo esattamente al contrario. Cioè, la cosa bella è quella che il wrestling ti hai dei talenti per fare delle cose e poi magari devi impararne a fare altre. CM Punk è un wrestler straordinario, ha velocità, qualità, capacità di colpo, una discreta chimica con qualsiasi avversario. Di CM Punk la cosa che mi piace è che lui riesce a far fare bella figura a qualsiasi avversario, anche in uno squash match. Cioè, lui riesce comunque a dare sempre spazio al suo avversario, qua stiamo parlando assolutamente in chiave smart, riesce a fare bella figura a qualsiasi avversario senza umiliarlo, facendo sempre in modo che lui non abbia un comprimario ma abbia un avversario, che non è una roba semplice. E poi lui è migliorato tanto sotto l'aspetto della mix skill, è migliorato tanto perché si è creato un personaggio. Guarda, io CM Punk l'ho intervistato, la prima intervista ufficiale che fece CM Punk in Europa la feci io a Torino, e mi sembrava molto timido, mi sembrava una persona forse inserito in una macchina più grande di quella che poteva essere che poteva essere considerata, no? Lo trovai un po' spiazzato. L'ho intervistato 2 anni dopo, era completamente a suo agio, perché un conto è essere Randy Orton, che sei nato in quell'ambiente, sei tutto di quell'ambiente, ti trattano con un rispetto diverso perché sei figlio di e nipote di. Un conto è essere CM Punk, che sei nessuno e tutto il tuo spazio te lo devi guadagnare. E il wrestling non è un ambiente facile. Lo spogliatoio del wrestling è un ambiente che o è come stare a militare, come stare alla naia, o riconosci determinati equilibri, ne entri a far parte e li accetti, o sei fuori dai giochi, cosa che è successa a molti wrestler di talento, vedi Bobby Lashley, vedi Ken Kennedy piuttosto che altri.
Ecco, CM Punk lo scorso anno, ricorderai Money in the Bank, quella storyline molto molto bella, probabilmente storyline dell'anno sicuramente nel, sì, nel 2011, quel famoso promo, quello che si presentò sulla rampa con la maglia di Stone Cold, da vecchio fan di wrestling, lì è stato un momento storico, è stato quasi come a dire, da oggi inizia l'era di CM Punk.
Sì, sono d'accordo. Anche lì, volendo leggere tra le righe, c'è un comunicato di marketing molto profondo. Il wrestling, io quando devo spiegare, come dicevi prima, se tu dovessi spiegarla a un alieno che cos'è il wrestling, e io ogni tanto, quando ho il tempo di scrivere il mio libro, quando vado avanti faticosamente con le mie passioni, dico, guarda, il wrestling è una roba talmente complessa nella quale la verità e la finzione si confondono e tu non riesci più a riconoscere la verità e la finzione. Tu non sai più che cosa è vero e che cosa è falso, non lo sai più. È una storia talmente coinvolgente che ti porta a credere qualsiasi cosa, anche la cosa più falsa, e a dubitare di qualsiasi cosa, anche la cosa più vera. CM Punk con la maglia di Stone Cold, secondo me, è stata una trovata di mercato della WWE straordinaria, ma ha suscitato esattamente l'effetto che dici te. Cioè, al vecchio fan del wrestling mancava quello, perché aveva Cena. Di conseguenza dovevano trovare una nemesi, dovevano trovare qualcuno, dovevano trovare qualcuno che portasse quel DNA del wrestling che in quel momento mancava su un nuovo talento. Attenzione, perché non è che i talenti in WWE negli ultimi anni siano stati tantissimi e non è neanche che la WWE li abbia saputi sfruttare tutti così bene. Quindi CM Punk ha fatto un lavoro da 10 lode, perché ha portato al wrestling, ha riportato al wrestling i papà che magari guardavano John Cena e John Cena non gli piaceva, è uscito CM Punk e ha detto, ah però figo questo.
O magari guardavano Randy Savage e CM Punk si presenta vestito da Randy Savage.
Bravissimo.
Il lunedì dopo che purtroppo scomparso.
Ma guarda, nel wrestling non è che stanno inventando niente di nuovo. Nel wrestling non è che è uscito un personaggio che adesso dici, oh, questo qua è veramente nuovo. No, stiamo assistendo, ma è difficilissimo anche quello. Stiamo assistendo a un copia e incolla di fiction, di storyline, di personaggi, di character, che in qualche modo stanno rigenerando le generazioni. Perché ora davanti allo schermo non c'è più il papà e il figlio, c'è il bisnonno, il nonno, il papà, il figlio, gli amici del figlio. Ormai le generazioni che guardano il wrestling in America sono 5 o 6, quindi non puoi inventarsi qualcosa di nuovo, è sempre più difficile tenere le persone lì, magari anche con dei momenti di stacco, perché per 5 anni segui e fai dell'altro, non è neanche così facile quello, loro ci riescono.
Ecco, mi dai un tuo parere su The Rock? Cioè, un personaggio molto discusso tra i fan di wrestling, è un grande, cioè ci sono gli estremi, no, nel valutarlo, è un grandissimo, sono felicissimo che sia tornato a Survivor Series lo scorso anno, è un traditore perché ci ha abbandonato quando ne avevamo bisogno nel 2002.
The Rock è un dritto, secondo me, è uno che ha capito come andava il business, è uno che ha capito che il business era fatica, è uno che ha avuto qualche lutto in famiglia legato al business e ha deciso che non voleva fare la stessa fine. Quindi a un certo punto ha detto, ok, ho questa occasione, cosa faccio, la sfrutto o no? E quel che io dico, forse la gente dovrebbe essere più riconoscente nei confronti di Cena, perché a Cena si è proposta la stessa identica occasione, lui ha detto no. E credimi, io non credo che Cena avrebbe avuto meno successo di The Rock al cinema, e The Rock, non stiamo parlando di Sean Connery, ecco, non è che stiamo parlando,
sì, certo.
Non stiamo parlando di un stiamo parlando di un personaggio divertente, variegato, sfaccettato, che ha saputo anche mettersi in discussione, fare tante cose diverse, perché ha fatto la voce dei cartoni animati, ha fatto il Re Scorpione, ha fatto film di fantascienza, però no, voglio dire, no, non stiamo parlando di Johnny Depp, ecco, non stiamo parlando di attori, non dico veri, perché lui è un attore vero, però non stiamo parlando di attori che sono nati attori e moriranno attori. The Rock è uno che può fare tante cose, ne può fare diverse molto bene, perché è un performer, è uno straordinario performer a 360 gradi, che può fare tante cose, le può fare molto bene. Non lo definisco un traditore, è uno che come tanti altri ha fatto i suoi interessi, giustamente, però è uno che al wrestling obiettivamente è sempre stato legato, è sempre rimasto legato e affezionato. Quando la WWE gli ha chiesto di tornare, perché sicuramente la WWE aveva bisogno di un personaggio come lui, ha risposto presente, è tornato e mi ha fatto piacere rivederlo. Anche lui, io non credo che sia un wrestler che abbia inventato la People's Champ, il People's Champ o la People's Elbow, no, non credo che siano dei trademark che passeranno alla storia come i più spettacolari degli ultimi 30 anni. Erano spettacolari perché dietro c'era The Rock. Però non credo che, voglio dire, analizzando le sue mosse o analizzando le sue skill sul ring, insomma, ho visto dei wrestler molto più performanti di lui. Però, cavoli, era un personaggio con un carisma veramente a tutto tondo, unico nel suo genere.
Ecco, poi tra l'altro c'è la prospettiva della Royal Rumble a gennaio, probabilmente c'è il rumors CM Punk e The Rock, che onestamente... è un match interessante.
Ma è un match interessante anche perché CM Punk tutti questi personaggi li ama. Cioè, se tu vai a chiedere a The Rock, se tu vai a chiedere a CM Punk con quali personaggi vorrebbe lottare, lui ovviamente ti dice Stone Cold Steve Austin, ti dice The Rock, ti dice i personaggi che bene o male... ma così come se a me dicessero, che ne so, io strimpello, suono, mi piace la musica, mi dicessero con che gruppo ti piacerebbe suonare, porca miseria, io vorrei suonare con i Foo Fighters, capisci cosa,
certo,
voglio dire?
Sì.
Penso che sia normale che a un certo punto uno che ha l'apice della carriera, che ha il sogno di poter fare un qualcosa, ma così come un attore, dicono con chi ti piacerebbe recitare? Beh, visto che devo fare un film con una bella donna, fatemi recitare con Angelina Jolie, faccio un esempio. Penso che a CM Punk piacerebbe molto l'idea di condividere il ring con The Rock.
E un altro invece personaggio che crea molta discussione sul nostro sito, nei nostri approfondimenti quest'anno, è stato sicuramente Brock Lesnar, che è tornato dal mondo UFC, quindi aveva una discreta popolarità in WWE, è andato in Giappone, ha combattuto in New Japan Pro Wrestling, è andato in UFC campione mondiale, forse in un periodo storico in cui la categoria dei pesi massimi era un po' deboluccia, però comunque il risultato l'ha ottenuto. È tornato Extreme Rules, grandissime vendite del pay-per-view in tutto il mondo, si prospetta un suo utilizzo a WrestleMania, SummerSlam contro Triple H quest'anno, Brock Lesnar.
Guarda, io su Brock Lesnar ho scritto, ecco, Brock Lesnar poco fa hai usato un termine un po' forte, un traditore, parlando di The Rock alcuni dicono che sia un traditore. Io su Brock Lesnar ho scritto un pezzo molto tempo fa che sottoscrivo ancora. Brock Lesnar, perdonatemi l'affronto, amici che amate Brock Lesnar, Brock Lesnar è stato un... Nel senso che nel momento in cui...
Scusa Stefano, c'è stata un'interferenza, non ho sentito la parola.
Idiota,
ok.
Così si è sentita bene.
Benissimo.
Brock Lesnar è stato un idiota, è stato affettuosamente un idiota, nel senso, quando tu hai un talento straordinario, perché Brock Lesnar è un talento straordinario, quando tu hai un fisico impressionante, quando tu hai un pubblico come il pubblico del wrestling, che è un pubblico di 5 continenti, che parla decine di lingue, migliaia di dialetti e che ti adora, qualsiasi cosa tu faccia, che tu sia bravo o cattivo, tu quel pubblico lo devi rispettare. Cioè, tu non puoi dire Sì, io faccio il wrestling, ma io in realtà sono un atleta straordinario, io voglio fare il linebacker di football americano, e vai a fare le prove con i Minnesota Vikings e ti prendono pure per il culo, perché fai le prove, per 5 volte ti bocciano e per 5 volte ti dicono guarda, forse è il caso che tu continui a fare il wrestling, e tu no, io sono un atleta straordinario, io voglio fare il cornerback, io voglio fare il linebacker, io voglio fare l'atleta vero. Ecco, benissimo, fai l'atleta vero. Ha fatto l'atleta vero, è rimasto senza soldi per 2 anni, ha perso l'affetto del fan del wrestling, la WWE lo ha tenuto per le palle tutto il tempo che ha voluto, poi quando ha finito i soldi è dovuto andare in Giappone, e deve essere la WWE che in Giappone ce l'ha fatta andare, perché loro avevano un contratto per poter impedire anche di far quello. Poi dopo lungo tempo, dopo molto, poi sai, di acqua sotto i ponti ne passa, anche le magliette più sporche le lavi 20 volte e si ripuliscono, poi alla fine MMA, UFC, Shane McMahon è un appassionato di MMA, le parti si sono riavvicinate, Shane McMahon avrà parlato col papà, il papà l'avrà invitato a cena, però lui è un altro che ama giocare su tre tavoli, capisci? Lui adesso è tornato al wrestling, però immediatamente dopo essere tornato al wrestling una delle prime cose che ha detto è stata ah, però la UFC, e 4 giorni dopo era a cena con Dana White ed era a vedere un evento di UFC in seconda fila. Cioè, io credo che nella vita tutto si possa fare, tutto sia concesso, ed è giusto che uno abbia la libertà di fare tutto quello che vuole, è normale, però secondo me ci vuole un po' di coerenza, ma soprattutto il coraggio di spiegarla, dire guardate signori, per me il wrestling è un modo per portare i soldi a casa, faccio il wrestling perché mi conviene, finché mi conviene, quando ci sarà qualcos'altro che mi conviene di più o mi diverte di più non lo farò più, perché per me il wrestling è fiction. Nel wrestling io non posso esprimere quella che è la mia fisicità, nessuno mi può dire che devo vincere o perdere, voglio fare quello che voglio, benissimo, nessun problema, rispettabilissimo, però un minimo di coerenza. Ciò nonostante Brock Lesnar ha guadagnato un sacco di soldi col wrestling, perché non ha mai guadagnato così tanto e non guadagnerà mai così tanto con nessuna disciplina rispetto a quanto ha guadagnato col wrestling, e comunque bisogna anche essere onesti, anche la WWE ha guadagnato tanto su Brock Lesnar, proprio tanto.
Ecco, un'altra domanda velocissima, perché il tempo stringe, dei nuovi prospetti, quindi se ad esempio ti cito Sheamus, The Miz, Zack Ryder, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Wade Barrett, anche forse lo stesso Alberto Del Rio, chi è che vedi meglio in prospettiva futuro, comunque ti piace di più, insomma?
Ma guarda, quelli che hai citato mi piacciono tutti, devo essere sincero. La cosa che tra virgolette mi viene quasi da contestare è nuovi prospetti. Cavoli, Sheamus è una vita comunque, perché Sheamus sembra arrivato l'altro ieri, ma io ho commentato Sheamus al terzo anno di WWE News, il che vuol dire che sono 5 anni fa. Alberto Del Rio stava uscendo. Daniel Bryan e Wade Barrett era già uscito, Daniel Bryan stava uscendo. Sono pochi, secondo me uno dei grossi difetti della WWE è lapsus freudiano della WWE è che delle volte crea troppo in fretta e brucia eccessivamente in fretta. Deve probabilmente gestire un po' meglio alcuni talenti, questo di sicuro. Quando hai un talento come Bobby Lashley non te lo puoi far sfuggire, e la stessa cosa penso di Ken Kennedy, che è un altro talento secondo me straordinario. La WWE forse sotto certi aspetti dovrebbe imparare a scendere più a patti con caratteri non facili, magari anche un po' puntigliosi, un po' spinosi, e dovrebbe provare veramente a offrire il miglior spettacolo possibile al pubblico, limando un pochino determinate asperità che in uno spogliatoio difficile come quello della WWE, in una compagnia sfaccettata come quella, sono normali. Tra tutti i talenti che mi dici, quello che mi piace di più in assoluto probabilmente è Sheamus. Tra tutti i personaggi che ho avuto modo di conoscere, Sheamus l'ho intervistato 3 volte, Alberto Del Rio 2, mi ha impressionato Alberto Del Rio, perché ha è un ragazzo di un'intelligenza veramente fuori dal comune, ed è un appassionato di wrestling vero, con il quale si potrebbe parlare di wrestling per ore, e ha veramente tanto da dire e tanto da fare. Bisogna vedere anche lì come viene gestito. Io per esempio ho grossi rimpianti anche, non so, su atleti come Paul London secondo me era un atleta meraviglioso. Alcuni talenti cruiserweight sono stati abbandonati un po' troppo rapidamente, un po' troppo velocemente. Lì forse si poteva fare un lavoro un po' più conservativo.
Ecco, sì, infatti la prossima domanda era proprio chi vorresti rivedere in WWE tra coloro, insomma, che sono stati rilasciati, magari tra le leggende. Già mi hai citato Ken Kennedy, Paul London, mi sembrava di capire, quindi già un po' mi ha risposto fra le righe.
Ma sì, guarda, Bobby Lashley a me piaceva da morire, piaceva veramente tanto. Mi piacerebbe tanto rivedere, mi piacerebbe tantissimo rivedere Paul London. Io ho visto dei match cruiserweight di Paul London veramente molto spettacolari, molto divertenti. Anche se capisco che un cruiserweight per una persona che segue il wrestling è sempre un po' il mid card per eccellenza, non sarà mai un main event. Rimpiango i migliori fratelli Hardy per tutti i problemi che hanno avuto e che hanno risolto con grandi difficoltà. E poi perdonami un cenno così di rimpianto, anche un po' commosso, rimpiango chi non c'è più. Rimpiango il più grande di tutti, che per me è e resterà sempre Eddie Guerrero. Rimpiango Umaga, perché è stato un ragazzo molto sfortunato. Rimpiango Test, perché è stata una persona, secondo me, che doveva essere aiutata. Rimpiango la persona che doveva essere aiutata più di ogni altra, che è stato Chris Benoit. Perché poi sai, abbiamo tutti i nostri cadaveri nell'armadio, li possiamo nascondere finché vogliamo, ma gli armadi puzzano alla lunga. E io non vedo che cosa ci sia da vergognarsi nel aver provato affetto per queste persone, per aver provato rispetto per queste persone e per ricordare queste persone. Io credo che debbano essere ricordate, credo che debbano essere ricordate per quello di buono che hanno fatto. Credo che non possa essere dimenticato quello che di cattivo hanno fatto. Nessuno di loro credo che voglia, nessuno di loro, se oggi potesse parlare di sé, della sua esperienza, direbbe io ho fatto tutto giusto, non ho sbagliato niente. Eddie Guerrero, quando tornò a parlare di sé, dopo essere stato vittima di una depressione che ammazzerebbe la gente si sarebbe ammazzata dopo quello che è passato Eddie Guerrero, dopo essere stato vittima di abusi di sostanze stupefacenti, di alcol, per sua scelta, perché aveva deciso di autodistruggersi, perché non ce la faceva più. E quando lui disse: io torno al wrestling perché è l'unica cosa che mi resta e attraverso il wrestling io devo riguadagnare il rispetto della mia famiglia, e lui decise di disintossicarsi, di tornare sul ring, fu una dimostrazione di affetto enorme e fu una capacità mostruosa, perché lui affrontò, tutti abbiamo dei demoni, tutti abbiamo delle paure, tutti abbiamo delle cose che non, tutti pensiamo all'estremo come delle volte è una soluzione. Lui ci è andato vicino tante volte, ma tante volte, arrivare a dire a una platea immensa, sputtanandosi: signori, sono stato malato di depressione, non mi sono fatto aiutare, mi sono bombardato di cocaina, steroidi, alcol, non fate la cazzata che ho fatto io, se vi andate in depressione, se vi mancano delle cose, fatevi aiutare, fatevi dare un aiuto psichiatrico, psicologico, perché è l'unico modo per uscirne. Porca miseria, altro che gli SMS di beneficenza, questo è uno spot progresso, questa è pubblicità progresso. Lui, io sono convinto che abbia convinto migliaia di persone a curarsi dalla depressione dopo quello che ha detto in televisione, e poi è tornato a vincere. Poi, per carità, la vita ce l'ha tolto, perché la vita è stronza e si diverte col destino delle persone. Però Eddie Guerrero è stato un simbolo straordinario. A me mancano questo genere di persone, quelle che mi divertivano, ma quelle che mi facevano anche pensare, perché non molti si ricordano, per esempio, la meravigliosa storyline di Eddie Guerrero e Rey Mysterio intorno al figlio conteso. Io, ragazzi, cioè, è una storyline, ma tu pensa che valore può avere per un papà separato che vive lontano da un figlio una storyline come quella. E tu pensa a Eddie Guerrero che decide di farsi odiare, decide di farsi detestare da migliaia, milioni di persone in tutto il mondo, perché fa la parte del cattivo che vuol togliere il figlio all'amico, perché un papà e un figlio possano sentirsi più vicini, perché guardino la trasmissione davanti al divano di casa e dicano: cavoli, siamo papà e figlio. E lui accetta questo ruolo perché un bambino e un papà possano sentirsi più vicino, ma è un gesto di una generosità immensa. E scusami, chiudo Luca, perché poi
io
mi infervoro un po'. Queste cose non possono presentarmele come la solita stronzata americana. Questa cosa in TV è passata per anni come un cartone animato, come dei pagliacci, come l'intrattenimento degli stupidi. Non è questo. Se voi pensate che la gente lo beva e se voi pensate che la gente sia stupida e non sia in grado di capirlo, è un problema vostro. Alla gente voi dovete spiegare quello che è. Dovete spiegare che in quel momento ci sono due attori, due wrestler che stanno interpretando un ruolo per far sì che un padre e un figlio si ritrovino più vicini. Da anni l'americano educa il figlio attraverso il wrestling e lo fa con un imprinting che funziona di più davanti a una TV che non davanti in una stanza chiusa facendo l'elmo al bambino: tu non devi fare questo, tu non devi fare quell'altro, tu devi studiare di più, tu devi mangiare gli spinaci, tu devi mangiare le vitamine. Il wrestling, quello ti fa fare. Solo che forse al bambino gli strappi anche una risata e magari gli rompi anche un po' meno i coglioni. E forse lo farà più volentieri.
Ecco, tra l'altro là, mi faccio, dopo queste bellissime parole, qualsiasi cosa aggiunga risulterei non all'altezza. Però faccio un po' di un piccolo spot a Zona Wrestling, che tra l'altro proprio adesso, in questo momento che stiamo registrando con Stefano, abbiamo appena pubblicato il nostro Zona Wrestling Magazine, il numero di novembre, un PDF dove ci sono degli articoli bonus rispetto a quelli che scriviamo quotidianamente. In questo numero nello specifico vi invito a leggerlo con attenzione, perché ci sono tanti tributi a Eddie Guerrero, tante voci, tanti nostri ragazzi che redattori, insomma, noi ci chiamiamo redattori per darci un tono, sai Stefano?
No, fatelo, guarda, ormai questo mestiere se lo faccio io, cioè, allora guarda, è il mestiere di giornalista è il mestiere più sputtanato d'Italia, siamo una categoria minimo storico della credibilità. E io sono convinto, sono straconvinto, alcuni dei miei ragazzi online che lavorano online lo hanno dimostrato perché li ho presi da lì, sono straconvinto che ci siano moltissimi ragazzi che scrivono online che meriterebbero una carriera che tanti meriterebbero di non avere più e dovrebbero fare coriandoli della loro tessera da giornalisti. Però ti dico, sono molto contento di questo tributo ad Eddie, che Eddie è il mio grande rimpianto. Io sono 5 anni che sto cercando di scrivere un libro su Eddie Guerrero e non mi sento all'altezza, cioè scrivo 4, 5, 6 capitoli che mi sembrano buoni, al settimo mi fermo, all'ottavo non vado più avanti, torno indietro, lo rifaccio, perché è una storia talmente bella e talmente fuori dal comune che è realmente difficile dire la affronto serenamente, perché hai sempre paura di non saperla spiegare bene.
Ecco, io Stefano non so come ringraziarti di queste parole, soprattutto di questi minuti che ci hai regalato in tua compagnia. Poi tra l'altro ti ripeto, episodio 100, per cui è il mio piccolo trofeo, sei il mio piccolo trofeo.
Troppo buono.
Quindi abbiamo avuto in passato ospite Daniele Raco, che ci ha messo in contatto con te, che saluto molto affettuosamente, lo ringrazio,
è un grande amico,
per averci aiutato. Saluto Salvatore Torrisi di Sky, che abbiamo intervistato quest'estate, anche lui molto disponibile. Però alla puntata numero 100, Stefano Benzi, sarai il mio, ti ripeto, la mia medaglia che mi appunto sul petto, e mi vanterò con i miei colleghi redattori di Zona Wrestling da qui alla puntata 200 o io mi auguro anche prima, dove ti rinvitiamo.
Guarda, io sarà sempre un piacere. Io quando si tratta di parlare di wrestling, di musica, di America, di libri, io ci sono sempre. Se poi gli amici mi vogliono venire a trovare, mi trovano. Stefano _ Benzi su Twitter. Ho una pagina ufficiale su Facebook che credo sia stefano.benzi.eurosport. Comunque, se fate un giro sui motori di ricerca mi trovate. Cerco sempre di rispondere a tutti nei limiti del possibile, ma lo faccio quasi sempre. E niente, vi saluto con il mio vecchio grido di battaglia: roll up and be strong, e direi anche ad maior. Io non l'ho mai dimenticato e non lo dimenticherò mai. In questo momento non ritengo che sia giusto fare, che io torni a far wrestling, me lo chiedono in tanti, perché ci sono altri che lo fanno bene, perché il wrestling che facevo io aveva senso in quel posto, in quella maniera e così. Adesso mi diverto a fare il fan e non è da meno, è una passione ugualmente grandissima.
Bene, allora ti ringrazio nuovamente a nome anche di tutti i nostri ascoltatori e lettori che sono migliaia ogni giorno, vi saluto anch'io e come al solito leggete Zona Wrestling.
Lo consiglio anch'io, leggete Zona Wrestling. Rispetto, arrivederci ragazzi.